Andiamo.
Ok, allora una ultima domanda. Questa è interessante, credo che aiuterà tanti fratelli nelle loro evangelizzazioni. Da parte di fratello Alberto, il frate è sacerdote domenicano.
Sì, Dio lo benedica, Alberto.
Che ci racconta una sua esperienza di evangelizzazione. Carissimi fratello Giuseppe e Angela, oggi ho constatato quanto sia doloroso predicare della parola con il Vangelo alla mano e dirmi in faccia che sono tutte stupidaggini. La persona che avevo di fronte non mi lasciava parlare. Posto da me la tesi di partire dalla parola come verità, questo me l'ha negata come non fondante e che vale solo la bontà degli uomini. Ha iniziato a sbavare di rabbia senza darmi la possibilità di postulare il principio di base di partenza della parola. Vi è mai successo questo nella vostra testimonianza?
Beh, di solito io cerco le pecorelle. Uno che sbava di rabbia quando sente il Vangelo è una capra, quindi io cerco di evitarla. Io pecore che sbavano di rabbia non ne ho mai viste, su questa è una capra. Quindi devi guardare e ricercare le pecore. Gesù ha detto andare a cercare le pecore perdute, non ha detto andare a cercare le capre, va bene.
Sì, ma quando cerchi le pecore a volte incontri anche questo tipo di persone.
Sì, non perdere tempo però.
Ah, ok.
Se non accettano il Vangelo, non puoi convincere una persona che... Se quella è zizzania, è zizzania. Capisci? Si dice non puoi cavare sangue da una rapa.
E poi il messaggio continua. Questo uomo che è un amico è divenuto subito nemico.
Sì, amico così nel mondo, ma non è amico di Dio, non è una pecora. Va bene.
Insultandomi platealmente davanti a molti presenti. Se uno nega il Vangelo come punto di partenza, voi che fareste?
Ma dagli una scrittura a suo fratello, a questo fratello prete. Io sono prete cattolico, questo fratello, Dio lo benedica. Allora, dagli una scrittura, è Matteo 7. Matteo 7,
sì.
6, credo che sia 6 al 7.
Matteo 7, verso 6. Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino.
Capisci? Quindi, fratello, tu stai evangelizzando la gente sbagliata, nel senso che... Sì, non dico che domani, se un gruppo misto a me mi piace, pecore e capre mischiate è bello, perché così nutrendo le pecore, le capre si offendono, le capre ti contrappuntano, ti discutono, ti contraddicono, e quindi tu, quello lì che succede, quello aumenta il valore delle risposte, e le pecore muovono la testa, destra e sinistra, e loro dovranno capire da che parte sta la verità. A me mi piace moltissimo evangelizzare pecore e capre messe insieme, perché le capre ti deridano, ti prendono in giro, però cosa succede? La verità è basata sull'immondizia, tu gli metti delle cose esplosive, forti, potenti, cioè per esempio l'evoluzione, quello parla da voi, dice, noi veniamo da Dio, non dalle scimmie, giunti, ti mettono a ridere, ti prendono in giro e ti dice d'accordo, ma dimostrami che l'evoluzione è di Dio, dimostrami, dove sono le transizioni? Ci dovrebbe essere milioni di metà giraffe, metà elefanti, metà scimmie, metà cane, metà uomo, metà pesce. Dove sono queste transizioni? Neanche uno. Ci sono miliardi, non so quanti sono, milioni o miliardi. Diciamo ci sono milioni di specie nel mondo, insetti. Però non c'è una transizione. Questo dimostra che Charles Darwin o era ubriaco o dava i numeri. Tutto viene dal Big Bang, cioè è esplosa una pietra e sono venute i fiori, gli alberi, gli uccelli, le bellissime fanciulle, i ragazzi, perché è esplosa una pietra, siamo impazziti. La vita viene dalla non vita, cioè dimostramelo. Quindi le pecorelle sono mica stupide, no? Però tu devi avere un po' di esperienza, devi essere un po' ferrato, devi sapere, e l'esperienza cresce, capisci? È come un atleta, cresce i muscoli, quindi man mano che vai a evangelizzare un giorno, un mese, un anno, dopo un po' tu diventi forte, capisci? Davanti.
Se uno nega il Vangelo come punto di partenza, voi che fareste? È vero che io dovrei saperlo nella mia veste di ministro?
Beh, innanzitutto uno che nega il Vangelo, va bene, ti rispondo punto per punto così poi mi dimentico, se no va bene Angelo. Allora, uno che nega il Vangelo è una capra, oppure è una pecora ingannata. Se è pecora ingannata, puoi fare un discorso e prima o poi la pecorella affiorerà. Se invece una capra, stai sbagliando a evangelizzare. Le capre non si evangelizzano col Vangelo. E le persone che non credono nel Vangelo, può essere capre o pecore. Supponiamo che sono pecore che sono ingannate, d'accordo. Allora, una pecorella ingannata che ancora non neanche lui sa di essere pecora, si salverà, crederà, diventerà credente l'indomani, adesso no. Come si evangelizza? Però non credere nel Vangelo. Non andare col Vangelo, lo dico mille volte. Non si va col Vangelo uno che non crede nel Vangelo. Non vai da un musulmano, buongiorno ai musulmani, io sono cristiano, e cominci ad attaccare Maometto. E non vai da un indù, dici, ah, lei è indù, buongiorno, piacere di conoscerla, attacchi gli idoli indù. Non evangelizzi il cattolico attaccando le statue come fanno gli evangelici. O come fanno i testimoni di Gio. Ma il cattolico, bibbiate in testa.
E allora di cosa parli con loro?
Statue, voi siete del diavolo. Non è così che si evangelizza. Così si generano nemici,
Di cosa parli con loro se non puoi usare la Bibbia?
L'ho detto mille volte, fai amicizia.
Ma già sono amici. Allora? Dopo cosa fai?
E allora piano piano tira fuori il Vangelo una goccia alla volta, un pochettino alla volta.
Sì, e quella persona dice che il Vangelo non è un punto di partenza per sapere la verità.
Ecco, allora hai davanti una capra.
E poi cosa fai?
Te ne vai. Se non vuole Gesù, non vuole il Vangelo, l'evangelizzato, è un amico, ti conosce da tanto tempo e non vuoi sentir parlare, puoi rimanere amico ufficialmente, nel cuore però non è un fratello, quindi vai da un'altra parte, stai sprecando il tempo.
Ma tu hai evangelizzato tante volte atei che non credevano nella Bibbia e non potevi usare le scritture con loro, e mi ricordo che alla fine è andato a buon fine, perché non usavi scritture per mostrare che Gesù è la verità, che devono diventare cristiani, non parlavi, non mostravi la Bibbia, ma parlavi delle cose che succedono nel mondo, dei segni dei tempi, dell'economia, della politica, delle finanze e così via, e mostravi che tutto quello che è profetizzato nella Bibbia oggi si vede intorno a noi, e quindi siamo alla fine dei tempi e, come è scritto nella Bibbia, Gesù tornerà.
Va bene, questi erano atei pecore.
Sì, 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 sì.
Se uno è ateo capra non è così facile.
Certo.
E stai perdendo tempo. A meno che non sia in un gruppo misto e te, per non perdere le pecore, allora gli rispondi. Però lo puoi 448, puoi mostrargli che lui ha torto. Mm-hmm. Un ateo non crede in niente, un ateo non ha valori, non ha principi. Mm-hmm. Quindi per amore delle pecorelle che ascoltano, allora parla con l'ateo. Allora in quel caso sì, ok, qui investiamo 10 minuti, mezz'oretta. A volte sono state delle riunioni, tu lo sai benissimo, a casa, gruppo di gente, c'era un caprone, una capretta, eccetera, e noi gliele suonavamo di cotte e di crude, senza Bibbia, senza Vangelo.
Senza.
E gli diciamo, ok, tu sei nato, benissimo, e cosa credi? In niente, come niente, non hai principi. Quali sono i tuoi principi? Io ho casa, lavoro e famiglia, d'accordo. Domani divorzi e il padrone ti licenzia, cosa fai? E invece subentra il cristianesimo, gli dicevo,
sì.
Il cristianesimo vero, non quello fasullo, ci si aiuta nel cibo, ti serve vestiario, ti serve questo, ti serve un materasso, vieni, ti regalo un materasso, o te lo presto, eccetera. Il cristianesimo ci si aiuta, nell'ateismo, dov'è la, non so, l'organizzazione di assistenza atea? C'è la Croce Rossa, nata sulla croce, su Cristo. E dov'è l'assistenza, la croce atea? Dove sono le missioni degli atei per aiutare gli orfani? Dove sono le missioni nel mondo, missione atea per aiutare i bambini handicappati? Ci sono i lavoratori sociali, però con stipendio. Ma dove sono i missionari che lavorano gratis, che si prendono la lebbra per aiutare i lebbrosi, missionari atei? Cioè l'ateismo viene dal nulla, vive per il nulla e andrà nel nulla. L'ateismo è un nulla.
Sì,
ora,
sì,
dicendogli così lo fa diventare paonazzo, diventerà verde in faccia. Però le pecorelle rideranno, cominciano le pecore a ridere e la capra comincia a perdere il sorriso. Però queste tattiche, strategie di evangelizzazione, cioè le impari mentre vai. All'inizio comincia a evangelizzare per quello che sai. Gesù mi ha guarito, era ammalato. E vai, vedi chi uno che ti vuole ascoltare, vai dall'altro. Tu cerchi le pecorelle. Mm-hmm. D'accordo? Ho risposto o non ho risposto?
Sì, no, credo che ha risposto. Sto pensando al fatto che fratello Alberto ha detto che questa persona era un amico. All'inizio era un amico, e quindi lo so che quando evangelizzi un amico metti tutto il cuore, veramente speri che anche lui conoscerà la gioia di avere Gesù nel cuore e la vera vita e la salvezza. E metti tutte le tue speranze che questa persona può anche lui gioire del paradiso. E mi ricordo che sono stata anche io così.
Ma poi tu eri una pecora.
Sì,
tu eri un'atea pecorella. Io ti ho conosciuto te.
Mi ricordo che anche io facevo così con i miei amici. Avevo
amici dell'università. Ma tu eri lo stesso pecora.
Avevo i miei amici che cercavo di evangelizzare e mettevo tutto il mio cuore, tutte le mie speranze che anche loro diventano discepoli per Gesù e che trovano il paradiso, la vita eterna. E quando loro rifiutavano, mi sentivo così in dolore, mi faceva molto male, perché li amavo.
Ma dopo che ti sei convertita?
Certo.
Ah, ho capito.
Perché
stavo evangelizzando. Sì, ho capito adesso.
E quindi capisco che anche lui sente dolore perché questo amico lo ha rigettato, non solo a lui, ma ha rigettato la vita eterna. È un dolore che senti dentro e quindi anche lui sta dicendo come posso superare, non posso aiutarlo, questa persona non vuole sentire, ma come posso superare almeno il dolore che lo sento dentro il cuore?
Beh, sai, non puoi provare troppo dolore, perché se no stai adorando un ateo, cioè se tu ami Dio con tutto il tuo cuore non puoi amare un ateo così tanto che ti spezza il cuore e non riesci più a camminare. Cioè, giunge il momento che quando, come dice Gesù Matteo 10, se non ricevono la vostra parola, vi scuotete la polvere dei piedi e andate oltre. Quindi attenzione a non fare un idolo dall'amicizia. Cioè, puoi amare Isacco, ma non così tanto che non puoi metterlo sull'altare.
Anche se si tratta di amici che forse hai conosciuto per una vita intera, ma tu ti sei convertito, loro no, devi lasciarli indietro?
Certamente, Gesù si è lasciato indietro i suoi fratelli, neanche i suoi fratelli credevano in lui. Cioè Gesù si è lasciato indietro i fratelli e li ha rimproverati, anche Matteo 7 li ha rimproverati, fa: a me il mondo non mi riceve, ma voi invece che siete state facendo niente il mondo. Quindi cioè Gesù abbandona, senz'altro amava la sua famiglia, ma non così tanto che non poteva abbandonarli da seguire Dio, da seguire la verità, di andare in giro dal Vangelo. Certamente amava sua madre Maria, ma non così tanto da non lasciarla alle spalle e poi dire chi è mia madre e chi sono i miei fratelli, solamente quelli che fanno la volontà di Dio. È il modo di trattare una madre che ami. Eppure ha detto: chi è mia madre? Che domanda è questa? Come tua madre viene a trovarti, tu la vedi e dici a tua madre: chi è mia madre? Cioè non è un atteggiamento normale oggi, però Gesù l'ha usato. Perché ha potuto farlo? Perché amava Dio con tutto il cuore, tutta la mente, e l'amore che rimane per Maria, per i fratelli di Gesù e per i nostri amici non è così tanto da sconvolgerci che alla notte non possiamo dormire, perché ci sono delle persone che non riuscirai mai a convertire, neanche Dio ci riuscirà.
È vero, sì, è giusto, è così. Sto pensando a una amica mia che ho avuto per tanti anni prima di essere io convertita, si chiamava Daniela.
Ah, io l'ho conosciuta.
Tu l'hai conosciuta perché anche hai pregato con lei per ricevere Gesù.
Ho pregato con lei, l'ho evangelizzata.
Perché dopo che io ho conosciuto voi, ho ricevuto Gesù nel mio cuore, ho invitato anche a lei a venire alle riunioni e voi avete pregato anche per lei. Ma purtroppo lei ha scelto la via del mondo, anche se, non lo so, forse ha pregato sincero, non lo so, ma ha seguito la via del mondo. E poi continuamente ho inviato email e ho scritto lettere per spiegargli la mia scelta di vivere per Gesù, cercando di convincerla, di convertirla. Ma lei no. E dopo un paio di anni abbiamo...
Avete interrotto le comunicazioni.
Interrotto le comunicazioni perché era inutile cercare di convincerla.
Sì, ricordo questa ragazza. Sì, la tua stessa età, è giovanissima.
Sì, Daniela. Sì, quindi viene il momento quando deve abbandonarli, lasciarli dietro.
Sì, mi ricordo, lei era sempre con un fidanzato, quando lo incontravamo era sempre qualcuno. Cioè non voleva abbandonare i suoi fidanzati e abbandonare il suo mondo come hai fatto tu. Per questo che tu sei una discepola e lei no.
Ma voglio dire che queste cose, lasciare indietro a volte le persone che, anche se li ami, ma non vogliono seguire Gesù, dopo ti fanno più forte nella fede. E abbandonare tutto per seguire Gesù è una cosa che poi ti dà più unzione e ti cambia la vita e ti senti più vicina a Gesù. Io mi sento meglio adesso che correre dietro a una ragazza che non vuole sentire e perdere anni di lettere, email. Ma per cosa? Per cosa? Non vale la pena. Invece
la pena.
Cercare le pecore perdute che vogliono sentire.
E poi lasciare la gente decida, mica possiamo obbligarla.
No, non possiamo.
Il Signore dava il messaggio, il Vangelo, e poi andava.
Sì.
Non gli mandava 2 anni di email.
Sì, io l'ho fatto.
Quante Daniele hanno Gesù ha lasciato alle spalle? Compreso sua madre.
Sì.
Compreso sua madre. Sì. Ha detto: chi è mia madre? Quelli che sono qui a ascoltarmi. Quindi Maria era una santa come tutti gli altri.
Amen.
Capisci? Sua madre poteva lasciare la sua famiglia, i fratelli di Gesù, e seguire Gesù, come legge Luca 8, come le altre donne. C'erano donne che Gesù nel suo discepolato aveva anche delle donne, un convento femminile, aveva un convento di donne Gesù, cioè piccolino.
Luca 8?
8, 1 in avanti.
In seguito, egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunziando la buona notizia del regno di Dio.
E c'erano delle donne che gli andavano dietro, non però Maria, la sua madre, no.
Con lui vi erano i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che assistevano Gesù e i dodici con i loro beni.
Quindi Gesù passava il cappello, Dio lo benedica, e viveva con le offerte che riceveva. Perché non poteva moltiplicare i soldi? Sì, però da dare esempio a noi,
sì, certo,
che bisogna aiutare la Chiesa, e che si vive di offerte. E allora c'erano tre donne lì nella lista e molte altre donne. Quindi aveva una specie di convento femminile, convento tra virgolette, che lo seguiva. Mancava l'appello sua madre.
Mm-hmm.
E perché sua madre non c'era? Non è che mancavano le donne. Perché sua madre aveva le sue battaglie spirituali come chiunque altro e non era quella grande santa superiore a tutti come certe chiese ci danno a intendere. Infatti Gesù ha detto tra i nati di donna nessuno è superiore. È detto in Matteo 11, no? Matteo 11 dice: tra i nati di donne nessuno è superiore a Giovanni Battista. La madre di Gesù Maria è da, cos'è nata? Da un uomo o da una donna?
È da donna.
Da donna. Quindi certo. Lei non era superiore a Giovanni Battista. Quindi, se vogliamo mettere la regina del cielo, che nel Vecchio Testamento la regina del cielo era un idolo, un demone. La regina del cielo Maria è sbagliatissimo. È una santa come gli altri, preziosissima, ma non era superiore a Giovanni Battista, per farti un nome. Quindi
sì,
voglio dire, cerchiamo di non idolatrare i santi e mettere le cose al punto giusto. Quindi Gesù, dove eravamo? Il punto era che c'è gente che tu evangelizzi e non vogliono convertirsi.
Molte volte sono i tuoi amici più cari. Tu ti sei convertito,
sì.
E loro no, e non vogliono sentirti. E cosa fare?
Il punto è, non puoi amare un amico così tanto al punto che sei distrutto, capisci? Non puoi amare. Gesù non ha amato sua madre così tanto che non poteva abbandonarla. Non amate l'uomo troppo.
Amen.
Se ami Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, quanto amore rimane per la moglie, il marito, la madre? Rimane un amore normale, diciamo, ma quello amore per Dio deve essere anormale, e qui entriamo nel fanatico, entriamo nell'estremismo, capito? Se vogliamo morire per Gesù su qualche croce uno di questi giorni, dobbiamo amare in un modo estremo, in un modo anormale, in un modo pazzesco, in un amore fuori di questo mondo, uno che va sul Calvario a morire per te, cos'è amore normale questo? Qui se vogliamo morire su un'arena davanti a qualche leone, sarà meglio che impariamo l'amore anormale. L'amore del marito e la moglie è un amore normale. Tu gli dai e loro ti danno, quindi è una cosa a volte si dà per ricevere. Amore normale. Ma l'amore di Dio dà anche se non ricevi. Hai fede anche se non vieni guarito. Hai fede anche se quel cancro non guarisce. Vai avanti come Giobbe anche se non guarisci. Vai avanti come Abramo anche se devi sacrificare tuo figlio. Non sacrificarlo in un campo di missione. Tagliargli la gola nel caso di Abramo. Tagliargli la gola nel caso di Abramo. Questo è un modo normale questo. Lasciare la moglie, tua moglie che ami tantissimo, che dormi insieme, tua giovane moglie. Parti per fare il discepolo, 6 mesi, 1 anno, se necessario. Hai finito con questo? C'è altro?
No, il messaggio non l'ho finito, ma le risposte le abbiamo finite. Abbiamo risposto a tutto. Il fratello Alberto dice, è vero che io dovrei sapere cosa fare nella mia veste di ministro?
Dice nell'email vecchio o nuovo?
No, lo stesso messaggio.
Continua, sì.
ma vorrei spezzare il pane con voi per alleviare questo dolore di fronte a una prosopopea di chi pensa di sapere, inventandosi un Dio personale. Non trovo pace, perché la mia serenità nel proporre Gesù parola verità non ha dato frutti, ma anzi ha fatto scatenare ira e pregiudizi e maledizioni. Vi è capitato questo? La cosa che mi preoccupa è che non trovo consolazione, ma un dolore che mi spacca l'anima. Chiedo a Dio di darmi pace, ma per ora solo angoscia. Ripeto, vorrei condividere con voi questo dolore e ritrovare ristoro da voi per trovarlo nel Signore. Grazie e scusate di questa mia fragilità, che certamente Dio riparerà anche tramite voi. Frate Alberto.
Tramite noi, guarda, certamente siamo qui per sorreggerci, incoraggiarci, aiutarci a vicenda, ma può farlo attraverso di noi, può farlo direttamente. Che ciascuno di noi è un intermediario, un ausiliatore, un'ausiliatrice, ciascuno di noi. Non c'è uno speciale. Poi il mediatore grandissimo è Gesù Cristo. Quindi basta andare da Gesù, fratelli, in questa situazione. Comunque lui dice, vi è mai capitato questo, che evangelizzando scateni ira, pregiudizi e maledizioni? Certo. Infatti secondo Timoteo 3,12 dice, tutti quelli che vivranno in Cristo soffriranno persecuzioni. Matteo 5,10, beati voi siete perseguitati. Giovanni 15,18-22, letto prima, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Matteo 10, si è chiamato Balzebù, demone, il padrone di casa, Gesù, quanto più chiameranno a voi. Quindi certo che capita, per questo è, che è meglio cercare le pecorelle. Se io andassi, quando vado ad evangelizzare, se io andassi a evangelizzare le capre, tornerei a casa abbastanza abbattuto. Invece cerco le pecorelle, queste ricevono Gesù, si salvano, ricevono il Signore, va bene?
Amen.
E le capre, chi le evangelizza le capre, se cerchiamo solo pecorelle?
No,
pensa allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo c'ha il trattamento d'urto. Colui che respinge la buona novella gli sarà mandato contro un messaggero crudele. Cioè c'è teste dure, così zucconi duri, che a volte devono solamente in un ospedale puoi parlargli. Solamente dopo una morte, dopo un incidente, dopo un divorzio. Capisci? Quando la zucca è così dura. Poi io ho evangelizzato mio fratello, testa dura, mio fratellino, quello più giovane, testa dura lui, evangelizzato, mi prendeva in giro, fumava davanti a me, io evangelizzavo e lui fumava. E allora, più giovane di me, eravamo moltissimo, 5 anni più giovane, evangelizzato, niente. Poi si è comprato la moto contro la benedizione di mio padre, quindi senza benedizione, è andato a sfasciarsi con la moto contro un palo della luce, va bene, ha picchiato la testa contro il palo, si è spaccato il casco della moto, immagino se non l'aveva, si è spaccato la gamba in 5 pezzi. Poi è venuto da me e mi dice, dimmi cosa devo fare. Ho detto, vai da Gesù. Mi ha detto, tutto quello che mi dici farò, mi ha detto, quello che mi dici farò parola per parola. Ho detto, no, ti mando da Gesù e dal Vangelo, io non ti dico niente, vai dal Vangelo. Mi fa, ho capito tutto, pregato, ricevuto Gesù, si è salvato, tutto quanto, ed è diventato cristiano, però testa dura quasi come quanto la mia, tutti siamo zucche dure, nel suo caso è successo così, ha dovuto sfasciarsi le ossa,
ai.
D'accordo? Quindi a volte c'è gente che ascolta solo in un ospedale con le ossa spaccate,
sì,
va bene?
Sì.
Tu leggi la storia nel libro dei Re capitolo 2, la storia di Manasse, uno che sacrificava i figli, li uccideva a Baal, al diavolo. E quello si è convertito quando è andato prigioniero in Babilonia, in Assiria o Babilonia, uno dei due. Va bene, si è convertito solamente quando era prigioniero e il Signore l'ha anche perdonato. Quindi, fratello Alberto, Dio ti benedica, io a questo punto ti saluterei, quasi finito, quell'altro c'ho da dire. Ci sono passato anch'io, so come ti senti. Comunque nel mio corso biblico profetico che io do, spiego come io ho trovato, com'è che si può evangelizzare con successo. Spiego evangelizzazione con successo. Qual è il passaggio del corso biblico che parla dell'evangelizzazione?
È il passo 4.
Quindi il quarto passo, sì, del mio corso biblico li insegna ad evangelizzare.
Sì,
ascoltatelo,
sì,
con cura. Non, sì, c'è tutto, ma c'è sufficienza. Comunque, suggerimenti, che ti posso dare è, ultimi suggerimenti, numero uno, non ti presentare a nome di nessuna religione, ma solo di credente. Poi, due, fai amicizia e non attaccare nessuno con la Bibbia. Tre, questo parlo a tutti e non solo a te, perché qui siamo alla radio, devo insegnare un po' tutti. Numero tre, devi, è inutile iniziare dal presupposto, come fai tu, fratello, che Gesù e la Bibbia sono la verità, se stiamo evangelizzando un ateo. Va bene, io comincio con le barzellette quando evangelizzo un ateo, quando faccio amicizia, gli do Gesù col contagocce, se lo respinge, ciao, vai da un altro. Poi, quarto passo, metterei, condividi con loro, ridendo e scherzando, qualsiasi cosa, basta che non sia una cosa pervertita, rida, scherza, su. Che è qualunque cosa che a loro piace, sport, film, musica, secolare o anche sciocchezze, si parla, basta che non sia perversione, va bene? Come dice in 1 Corinzi 9, dice devi diventare uno, giudeo con i giudei, senza legge con quelli senza legge e così via, va bene? Poi il prossimo passo direi, suggerimento, non usare il linguaggio intellettuale, non usare il linguaggio cattolico, linguaggio evangelico, linguaggio religioso, linguaggio alleluia, alleluia. No, devi parlare la loro lingua. Se sono greci non parlare ebreo, va bene? Se sono ebrei non parlare greco. Se sono atei non parlare il religioso. Parla la lingua degli atei, basta che non è pervertito, basta che non bestemmi. Parla, se loro scherzano su cose piccanti, sorridi, basta che non c'è perversione. Prossimo passo direi, usare il nome di Dio, Gesù, le scritture il minimo possibile, e solamente quando sei abbastanza sicura che non storceranno il naso, quando ti stanno ascoltando. Un altro passo, per succedere, come devi fare, devi ascoltare e non predicare, non andare predicando. Stile testimone di Geova, vai a ascoltare, vai a fare amicizia, non andare a insegnare il nome di Dio, oggi si chiama Geova, vai a dare amore invece, dai amicizia, facendo così ti guadagnerai il diritto che poi loro ascolteranno te, ma se non ascolti loro non ascolteranno te, è una legge non scritta, un tacito accordo, ti ascolto, qualunque cosa dici, anche se sono sciocchezze, ti ascolto, quando sei stancato di parlare, allora parla tu, allora ti ascolteranno. E usa frasi brevi quando evangelizzi. Fermati nel parlare, non parlare come un treno, non parlare come faccio io a Radio Blast, fratello Giuseppe, che qui parlo io, silenzio tutto. Ma io c'ho una radio e io lo posso fare perché a povera Angela.
È vero,
o
povera
gli piace,
Angela.
O gli piace, o è d'accordo, o è d'accordo.
Sì, sì, è vero.
Capisci?
Sono d'accordo.
Ma tu dovresti dire, fratello Giuseppe, non sei conciato così male.
Ma è proprio così.
Vai, ma ti licenzio.
Non mi licenzi, non lo credo.
Non ti licenzi.
Rimani da solo allora. È peggio,
no,
da solo.
No, non rimango da solo, sai perché?
No.
Perché ti riassumo.
Ah. A nuove regole tutto.
Regole. Punti la sveglia, drink. Ok, è ora che parla Angela. Allora, è così, è una deformazione professionale quando uno deve predicare, insomma. Parlare di troppo scappa sempre. Giuseppe, una parola, ma te ti scappano dalle ore. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, guarda, quindi dicevo, usare, non fare frasi troppo lunghe, fermati. Devi dare possibilità a quello che ti ascolta di contrastarti. E quando ti contrastano, ascoltali.
Hai sentito, Giuseppe?
Non sto predicando a me, predico a lui.
Non mi piace questa,
ma insomma,
predica.
Tu mi stai torturando, tu
mi piace, vai avanti.
Ah, perché tu mi farai ascoltare la registrazione dopo. Mentre mangiamo vai click
ascolta.
E gli dici un messaggio di fratello Giuseppe per Giuseppe.
Giuseppe, devi mettere in pratica le tue prediche.
Ok, comunque in conclusione, sai, non devi insistere tipo adesso parlo io, lasciali parlare. Capito? Ogni tanto sì, devi dire. Cioè, mio padre diceva, quando, tipo allegro mio padre, era un artista, nel suo organetto c'è musica, era un artista lui, Dio lo benedica. Lui contadino, però aveva questo talento dentro. E allora mio padre, quando litigava con qualcuno, cioè nel senso non troppo di brutto, dice, quando litigava, cioè nel senso discuteva, lui discuteva di politica, di cose così, no? E quando non lo facevano parlare, diceva, qui dobbiamo parlare un cretino alla volta, qui si parla uno stupido alla volta. E faceva una pausa, tutti si zittivano. Di solito gli davano la parola, no? Non volevano essere lo stupido di turno. Quindi quando tu stai discutendo, questa è una, forse una battuta che potresti usare, però ci vuole, devi avere la fede. Allora Angela, andiamo avanti un'altra, sì. cosa l'una e mezza.
Allora, no, ci fermiamo qui per oggi.
Basta così, abbiamo pietà dei fratelli?
Sì, anche di me.
Anche di te.
Anche di me, perché anche di te, quando ci fermiamo tardi non riesco a preparare la ritrasmissione in tempo. Ci vuole come 2 ore, più di 2 ore, e non riesco.
Cioè lei dice deve tagliare tutti deve i miei tagliare. Colpi di tosse, le parolacce. Ha detto parolacce?
No, oggi? Che no. Parolacce? No,
lei,
no, no.
Lei fa, è l'editrice, lei che lì, sai come fa Angela l'editrice? Sì, c'ha in mano, fai vedere la tua mano, mano destra, un'accetta. Ecco, guarda, vedi che forbici.
Yeah, the scissors.
Cosa c'ha in mano, Andrea? Cioè, vedi le forbici?
Scissors.
Scissors, in italiano forbici. E lei dice, questo è, non ce la facciamo, questo è, su YouTube non ci entra, adesso taglio qui, taglio là. E allora mi spezza il cuore, perché sai, a volte anche le banche, le barzellette, battute,
no, ma dietro
mi piaceva tanto quella barzelletta, cioè, sì, ma è troppo lungo, qui e là, e poi con quella chiesa si è arrabbiato troppo, e se no ci mandano, eccetera, eccetera.
Sì.
Insomma, Angela, abbi pietà di un povero predicatore.
A volte è così, sì, sì, sì.
Allora, vuoi fermarti qui?
Sì, sì, ci fermiamo qui.
Va bene, io quasi quasi sono d'accordo.
È solo le 1:30, ci fermiamo.
Quindi, non riesco a dire niente in meno di 3 ore, come mai?
Non lo so.
Non riesco a dare un messaggio che non sia meno 3 ore, 3 ore e mezza, quindi sono un caso cronico.
Mm-hmm. Sì.
Allora mi fermo, d'accordo. Va bene, ho pietà dell'editrice.
E poi gli altri fratelli che ancora non abbiamo risposto, rispondiamo in privato. Facciamo così.
Sai, è così la cosa.
Amen.
Quello che si può fare, sennò quindi andiamo avanti questa sera, invece di fare il replay, invece di ripetere.
sì, continuiamo.
Allora, andiamo che, cos'è che sta facendo Deborah? Il pane fresco e
il
la pizza?
Il pane, la pizza e l'insalata, ti ricordi l'insalata? Quella era per te.
L'insalata per me, la pizza per te.
Sì.
Ma mi manda anche a me un po' di pizza, so che lei è una donna misericordiosa.
Sì. Sì, è vero.
Va bene.
Allora, fratelli, che Dio vi benedica. Grazie per la vostra presenza, i vostri messaggi, le vostre benedizioni. Grazie per il vostro amore e grazie anche a voi, quelli che ci aiutate con le vostre offerte decime mensili. Grazie che ci sostenete, grazie che pregate per noi. Grazie, Dio vi benedica a tutti. Vi
cos'è più importante,
tanto,
l'offerta o le preghiere?
Mm?
Cos'è più importante, l'offerta o le preghiere?
Tutte e due. Non posso dire che facciamo senza di una di quelle, tutte e due.
Amen,
no,
tutte
no,
due.
Tutte e due, sì.
Fratelli.
Dio vi benedica.
Secondo il vostro buon cuore.
E chiudiamo con una canzone che Fabrizio da Bruxelles voleva dedicare alle mamme. È una canzone in francese, Les yeux de maman, gli occhi della mamma.
Gli occhi della mamma.
E la canzone dice, in due parole vi dico la traduzione, quando ho freddo lei diventa luce, quando ho male diventa preghiera.
Quando mi sento male?
Quando soffro, soffre con me, quando rido, scoppia a ridere. Sarà sempre la mia meraviglia. Oh Dio mio, lasciami la mamma, lasciami i begli occhi della mamma. Toglimi tutto il resto, ma non la dolcezza dei suoi gesti.
Gloria, gloria, Signore. È difficile trovare una cosa più amorevole di una mamma.
Forse è vero.
Bellissima, bellissima. Senti, dopo di questa metti di nuovo quella di Toto Cutugno.
Va bene.
Ecco, una dopo l'altra, in fila, va bene?
Ok.
Gloria, gloria.
Chiudiamo con tanto, tanto amore per le mamme e tutti voi fratelli che ci state seguendo. Vi abbracciamo.
E metti un PS.
Sì?
Sì, un PS.
Ok.
E una raccomandazione ai mariti, ai papà, ok, di dare questa settimana extra amore alle mamme e alle mogli, extra. Quindi portare in ristorantino, offrirgli un pranzetto, una cenetta.
Bello.
Un fiore di campo, che in Italia i fiori costano troppo, vero Roberta e Maria Stella? loro sono fioristi, loro due ci vivono.
Negozio
I fiori in Italia non si scherza, caro mio. Non voglio andare contro questo business, Maria Stella, ma fratello, andate pure in un campo, un fiore di campo che è spontaneo, e poi quindi date amore, va bene? Quindi amore extra alle mamme e alle mamme e alle mogli, d'accordo? Le mogli che saranno mamme e le mogli che sono mamme, tanto amore che ne hanno bisogno,
sì,
va bene?
È vero,
e
sì.
Anche le sorelle che non sono ancora sposate, tanto amore
Amen.
Anche loro, va bene?
D'accordo.
Ok, Dio vi benedica, ciao,
Amen.
Un bacione, siete meravigliosi, venite da Dio, gloria a Dio, Amen.
Amen, ciao fratelli, vi vogliamo bene, vi abbracciamo tutti tutti, ciao.
Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi, quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille.